Inquieto dalle 10 è presentato da
Gatice Fertility Center, è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatice.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook. Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
E in queste ore in Calabria si parla di una, al centro della, dell'agenda mediatica, un'altra tragedia, un'altra folle tragedia. Omicidio a Crotone, ucciso un 18enne a colpi di pistola. L'assassino dice: la sua famiglia mi spiava. L'autore dell'omicidio, reo confesso, è stato interrogato per tutta la notte, riteneva di essere al centro di un complotto, di essere spiato dai vicini di casa. Una tragedia immane scaturita da una lite per futili motivi. La rabbia avrebbe messo in moto il vicino di casa 57enne del giovane Giuseppe Parretta, caduto ieri sotto diversi colpi di arma da fuoco, tra i quali sarebbero andati a segno. Salvatore Gerace ha sparato con una pistola a tamburo nella casa in cui il ragazzo viveva con la madre e due fratelli più giovani. Poi si è barricato in casa e ha chiesto agli agenti della volante di parlare solo con il magistrato. Credeva, questo ha detto, che Giuseppe Parretta spiasse le sue attività illecite e per questo non ha esitato a ucciderlo. E quanto ha dichiarato Salvatore Gerace, 56 anni, il pregiudicato appunto che ha ucciso a colpi di pistola il ragazzo. Con numerosi precedenti, l'uomo, per estorsione, spaccio di droga e rapina, ha spiegato al magistrato che si sentiva spiato e di aver notato movimenti che gli avevano dato la convinzione che fosse al centro dell'attenzione della famiglia di Parretta, che abita a pochi metri da casa sua, una famiglia con la quale in realtà erano sorti dissidi già da alcuni tempi, dissidi degenerati nel pomeriggio, quando Gerace ha fatto irruzione nell'abitazione. Il fatto di sangue si è verificato in una delle strade del centro storico di Crotone, dove sorge l'antico Palazzo Lucifero. All'interno viene ospitata l'associazione Libere Donne, fondata qualche anno addietro proprio dalla madre del giovane ucciso, per combattere la violenza sulle donne e sostenere la parità di genere. Nello stesso stabile abita Giuseppe Gerace, noto, come abbiamo detto, alle forze di polizia per diversi reati, anche per droga. Secondo quindi le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe entrato nella sede dell'associazione dove si trovava il ragazzo e al termine forse di una lite avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco. Nell'abitazione in quel momento c'erano la fidanzata di Giuseppe, la mamma, la sorella e il fratello. Il ragazzo probabilmente ha cercato di fare da scudo ai familiari o di disarmare Gerace. L'assassino, dopo aver esploso 4-5 colpi, si è avvicinato a Giuseppe e gli ha sparato da vicino 3 colpi a spalla, fianco e petto, e proprio quest'ultimo è risultato mortale. Una bruttissima storia di cronaca, purtroppo non rara dalle parti della Calabria. E Crotone proprio ieri ha reagito a questa ennesima violenza e in centinaia hanno partecipato alla fiaccolata per il 18enne ucciso. Presenti anche la madre, Katia Villirillo, scusate, e il sindaco pugliese. Il parroco Serafino Parisi ha chiesto di sconfiggere la violenza con l'amore. Una fiaccolata è stata organizzata quindi per ricordare Giuseppe Parretta, con uno striscione enorme dalla scritta «Peppe vive». Brutte, brutte storie queste, storie drammatiche con famiglie lacerate. Tra l'altro, veramente, non che ci possano essere omicidi, come dire, per motivi sensati, ma uccidere un ragazzo perché un altro uomo credeva di essere spiato è davvero una cosa avvilente che fa cadere le braccia. E sui media calabresi da ieri si discute delle parole del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri pronunciate durante la trasmissione Faccia a Faccia condotta su La 7 da Giovanni Minoli. Tra le altre cose, Nicola Gratteri ha detto che il patto antimafia di Minniti è un'idea superata e ha criticato l'operato del ministro dell'interno per quanto riguarda l'immigrazione. E infatti Gratteri ha detto: non mi è piaciuta, non è da stato occidentale costruire gabbie in Libia. E poi tanti altri gli spunti che sono arrivati proprio da questa trasmissione. Per questo abbiamo anche in questo caso scelto di farvi ascoltare, essendo si tratta di un'intervista, questa è sicuramente più facile da rendere in radio, un'ampia sintesi dell'intervista di Giovanni Minoli a Nicola Gratteri, in maniera che anche tutti gli ascoltatori che non hanno avuto modo ieri di vedere in tempo reale l'intervista di Gratteri si possano fare un'idea.
Sono all'inizio della guerra?
Sì.
Sì. Ma da quando è a Catanzaro lei ha arrestato circa 1200 persone, a quante vuole arrivare?
Più possibile.
Ma vuole arrestare tutti gli andranghettisti di Calabria?
Ci proviamo.
Ci proviamo. E quanti di questi arresti, secondo lei, supereranno il vaglio del Tribunale del Riesame?
Un altissimo percentuale, perché cioè? È frutto di intercettazioni telefoniche, ambientali e attività tecniche. Quindi,
È fiducioso?
C'è molta professionalità alla Procura di Catanzaro.
Insomma, quindi alla fine o lei o l'andrangheta, la vede così?
Ci proviamo.
Ma paura? Paura no?
Sì, certo che c'è la paura. Mi diventa la lingua amara quando ho paura. Però io della vita ho avuto tantissimo, sia nella vita privata che nel lavoro. Sono molti, io ho avuto soddisfazioni inimmaginabili. Io ci ragiono anche con la morte, ci parlo con la morte. Anche se dovessi morire domani non sarebbe un problema. Ho vissuto tanto e bene.
Ma per la famiglia e per i figli?
È un rischio, lo so, è un rischio, ma ogni cosa ha un prezzo nella vita.
Ma le munizioni per fare questa guerra totale, secondo lei, con avversari così potenti, sono sufficienti?
Non sono sufficienti, ma non è un alibi per non provare. Perché ciò che manca in Italia è la coerenza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo.
E quindi lei ci prova comunque? Certamente. Stanno arrivando altre armi?
Sì, perché io ho il privilegio di avere la stima dei vertici delle forze dell'ordine, il comandante generale dei Carabinieri.
Infatti il comandante generale dei Carabinieri, abbiamo sentito nell'introduzione, dice siamo solo all'inizio, anche lui lo dice, è il segno di un rapporto speciale con l'arma?
Con l'arma, con la Guardia di Finanza e anche con la Polizia.
Senta, Del Sette ha promesso nuovi carabinieri, lei se l'aspetta?
Sicuramente, è stato di parola in quest'anno e mezzo, lo sarà sicuramente ancora oggi.
Lei pubblicamente ha alloggiato i suoi sostituti, poi racconta di molti giovani magistrati che vogliono venire a Catanzaro, che non è proprio l'Eden.
Lo so, non è una bella città, però c'è la fila per venire a lavorare a Catanzaro.
Ma perché secondo lei?
Perché intanto si trasmettono emozioni nell'ufficio, c'è una grande squadra dove già dalle 8:10 di mattina siamo pronti per lavorare.
C'è una passione che si sente?
Certamente, anche sabato e domenica ci sono colleghi in ufficio che lavorano.
Ecco, ma su questa operazione clamorosa, perché è stata veramente clamorosa, personalmente sono stato colpito dal silenzio assordante delle istituzioni, ma è normale?
Sono abituato.
Abituato, ma era quasi come se si volesse, sì, si è data notizia, ma insomma quasi come se dovesse passare sotto traccia un po'.
Ma forse c'erano troppi pubblici amministratori e politici
coinvolti.
Sì.
Ministro Minniti, che è il ministro degli interni calabrese, in un'intervista all'Espresso ha fatto una proposta, ha proposto a tutte le forze politiche di sottoscrivere un patto antimafia prima delle elezioni. Lei la trova una buona idea?
Mi pare un'idea molto superata. Oggi non c'è bisogno di protocolli antimafia né di firme, c'è bisogno di coerenza.
Sì, poi dopo però, pochi giorni dopo, a 2 chilometri, insomma vicino casa, in Calabria, c'è stata la vostra operazione Stige. Nessuna reazione, non è strano?
Ma è strano, però ripeto, già altre volte è accaduto.
Ma il Ministero dell'Interno sapeva della vostra operazione?
Io non ho rapporti col ministro, io ho rapporti con i vertici delle forze dell'ordine.
Lei con Minniti non ha rapporti?
Non ho rapporti.
Non ha rapporti, quindi un silenzio che non fa rumore per lei, se l'aspetta insomma.
Sì.
Vabbè, contento lei. Diciamo, produttore, lei avrebbe dovuto essere ministro di giustizia del governo Renzi. Poi cosa è capitato? Me lo dice lei?
Ma io un quarto d'ora prima che Renzi entrasse dal Presidente della Repubblica mi ha telefonato per dirmi lei sarà il Ministro della Giustizia assieme ad altri 15, 8 donne e 8 uomini. Dico conferma, dice non è che poi le si tiri indietro. Dico guardi, io sono una persona di parola, se io ho carta bianca come lei mi ha detto stanotte... Io per me va bene.
Ecco, ma allora, poi ha capito cosa è capitato?
Mi è stato detto che è stato il Presidente della Repubblica che non ha voluto.
Perché? L'ha capito?
Ma forse dice che sono un uomo troppo caratterizzato, ma non conosco i suggeritori del Presidente della Repubblica.
Immagina che ci siano stati suggeritori?
Penso di sì.
Sì, non li conosce. No. È abituato a fare indagini?
Ma non si può dire ciò che non si riesce a provare.
Ah, perfetto. Ma se fosse ministro di giustizia oggi, fosse diventato ministro, dovrebbe cominciato la riforma?
Dall'informatizzazione del processo penale.
Perché?
Perché l'informatizzazione abbatte i tempi del processo, i costi del processo, il potere di discrezione dell'uomo, quindi l'abuso. Ah. E oggi non staremmo qui a parlare di prescrizione.
Comunque, procuratore, da ex ministro potenziale della Repubblica a procuratore di Catanzaro, un bel salto in basso.
No, io sono un felice procuratore della Repubblica, sono felice di essere a Catanzaro e da lì faremo grandi cose.
Però non proprio una promozione.
Creda, sono felice, cioè sto bene, non immaginavo fosse così bello fare il procuratore della Repubblica.
Senta, adesso si vota, dopo l'operazione Stige, si capisce, l'abbiamo sentito, si capisce che l'Andrangheta piazza direttamente oramai i suoi uomini senza intermediari, è così?
L'Andrangheta è molto forte, soprattutto in Calabria, ci sono pezzi interi del territorio dove l'Andrangheta controlla il respiro e il battito cardiaco.
Ecco, ma infatti abbiamo sentito nel filmato introduttivo il capo dei ROS che dice che gli infiltrati in Calabria sono loro.
È un'espressione suggestiva ma veritiera.
Ecco, e lei vuole sconfiggere questo mostro organizzato così su livello planetario dalla procura di Catanzaro?
Diciamo che io e i miei colleghi facciamo la nostra parte, iniziamo da lì, c'è grande entusiasmo, grande forza, grande voglia di fare. Ma... e non siamo soli perché c'è il sostegno e la considerazione dei vertici delle forze dell'ordine.
Ma non si sente un po' pazzo?
Può darsi, però sento dentro una gran voglia, sono innamorato della mia terra e penso che devo dare tutto me stesso per provare a cambiare.
Senta, la confisca dei beni è uno strumento utile per sconfiggere 'Ndrangheta o no? Aiuta?
Aiuta, ma ci sarebbero 3.000 cose da fare contemporaneamente, altrimenti continueremo solo a parlarci addosso di lotta alla mafia.
Cioè, le prime quali?
Ma intanto bisogna creare un sistema accettabile sul piano processuale.
Ritorniamo a quello che bisognerebbe fare, sì. E la riforma che ha fatto Orlando non è un punto di partenza.
Ma no? Alcune cose sono buone, però per fare le rivoluzioni ci vogliono forti maggioranze, non è possibile andare alla Camera o al Senato per portare una rivoluzione che non conviene al potere reale, non passerà mai.
Ecco, però, tornando ai beni confiscati, che piccolo strumento iniziale molto italiano, ecco, per la maggior parte queste aziende però che vengono confiscate e una volta tornate alla legalità falliscono. Perché?
Ci sono due motivi principali. Uno, perché sono un'anomalia del mercato. Cioè, in uno Stato democratico e libero, dove c'è libera concorrenza, quelle imprese non sarebbero mai sorte. Due, l'agenzia
dei beni nascono sovvenzionate.
Certo, perché c'è un tubo catodico, dietro quella stanza c'è una stanza piena di euro, un tubo catodico che arriva alla cassa e sono i soldi della cocaina che devono essere riciclati. Certo. Due, l'agenzia dei beni confiscati così com'è insufficiente.
Che cosa deve cambiare per farla funzionare?
L'agenzia dei beni confiscati è la sede unica, deve essere a Palazzo Chigi, è una struttura che si interfaccia con tutti i ministeri. Perché se io sequestro una ditta che produce bulloni, deve essere Finmeccanica a comprare i bulloni da quella ditta, altrimenti non andiamo da nessuna parte.
Se no non serve.
E quindi che la sede, ci faceva il campanile, la sede deve stare a Reggio Calabria o a Palermo, eccetera. Finiamola con questi campanili, la lotta alla mafia non è l'indotto di vendere 20 caffè dalla mattina, la mattina perché c'è lì il presidio, eccetera.
È all'origine della questione. Ecco, anche sui migranti. L'Andrangheta fa il suo business.
Sì, perché si guadagna abbastanza nella gestione dei migranti.
Sì, si guadagna bene.
Abbiamo visto quando abbiamo fatto l'indagine sul CAR di Seo Caprizzuto, l'Andrangheta ha incassato 120 miliardi.
E quindi è un affare che interessa l'Andrangheta. Ecco, ma la strategia di Minniti, del Ministro degli Interni, sui migranti è una soluzione oppure no?
Ma a me personalmente non mi è piaciuta.
Perché?
Perché non è da uno Stato civile occidentale costruire delle gabbie, far costruire delle gabbie sulle coste della Libia per impedire che gli immigrati partano dalla Libia. Quello è un tappo, non è la soluzione del problema. Bisogna provare.
Cosa bisognerebbe fare?
con un terzo della spesa rispetto a quello che si fa per questo pessimo servizio taxi. Bisognerebbe andare nel Centro Africa, mandare intanto i servizi segreti lì per capire chi è che organizza l'attraversamento al deserto, e poi andare lì e costruire aziende agricole, costruire ospedali, scuole, rendere un territorio vivibile, perché la gente non è masochista ad andarsene al suo terreno. Il posto più bello è il posto dove si nasce, anche se in questo momento anche è una landa desolata.
E quindi quella sarebbe l'azione da fare, secondo
intanto,
me?
Per arginare, per rallentare, poi è ovvio che bisogna creare dei flussi regolamentati per la libera circolazione di tutti gli uomini del mondo.
E quindi non è neanche un punto di partenza per lei l'operazione Minniti?
Un punto di partenza perché? Diciamo, ogni sera al telegiornale sentiamo che sono diminuite del 3%, del 15% o del 20%, mentre noi parliamo, io so che ci sono delle donne che stanno violentando in quei centri, so che ci sono dei bambini che vengono bastonati, pestati a sangue, cioè, non sto tranquillo perché arrivano 2000 in meno oggi.
Ho capito, l'operazione deve essere
un'altra. Che viene violentata,
l'operazione deve essere un'altra. Lei va molto nelle scuole, l'abbiamo detto nella presentazione, nei licei, nelle università, per incontrare i ragazzi. Ecco, con cosa li convince che la legalità è meglio?
Ma io ai ragazzi non parlo di morale o di etica, sarei perdente, io parlo di convenienza.
Cioè?
Cioè io spiego con degli esempi per quale motivo non è conveniente essere un ndranghetista, essere un corriere di cocaina o essere un killer.
Beh, non conviene però, se non c'è lavoro e c'è quel lavoro lì con tutti quei soldi, insomma, non conviene.
Guardi, la ricchezza della quale noi parliamo è nelle mani del 5-6% degli ndranghetisti, è nelle mani dei capimafia. Tutti i giovani che entrano all'ndrangheta pensando di acquisire denaro e potere sono degli stolti, sono degli idioti. Portatori di acqua al pozzo del capo locale.
Che sono una minoranza.
Che sono una minoranza. Ecco. C'è un corriere di cocaina, guadagna esattamente quanto un idraulico.
E queste erano le parole del procuratore di Catanzaro, Nicola Grattere. Dichiarazioni che hanno fatto molto discutere, che abbiamo ritenuto opportuno anche condividere con gli ascoltatori di Inquieto dalle 10, la trasmissione nata dalla collaborazione tra inquietonotizie.it e Radio Eco Sud.